Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
E rieccoci in diretta su Maracanà TMV Radio, ore 14.05. Resto al centro dell'attacco, ma adesso sono in mezzo al tridente. Al mio fianco il direttore Marco Piccari. Sì. Marco, ben ritrovato.
Ciao Lucio, sì. Buon pomeriggio.
Oggi edizione anomala di Maracanà. Mi dispiace, bello, dai, mi dispiace. Poi toglierò il disturbo il prima possibile.
Ciao,
Stefano Impallomeni accanto a me.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Insomma, tridente riadattato.
Beh, mi piace questo tridente però.
Falso 9.
Noi che abbiamo una certa età stiamo un po' larghi e tu devi colpire in mezzo. Però sei messo male qui, è tutto un fasciato.
Questo è Benzema, uguale. Benzema gioca sempre con le dita fasciate, quindi... Oggi anche riferimento centrale, assolutamente, in mezzo al tridente. Però tanti temi, Marco.
Sì.
Chiaramente abbiamo discusso a lungo anche ieri con Stefano e gli altri ospiti della nazionale di questa Italia che ha battuto la Bosnia.
Vi ho un po' seguito
1-0.
A tratti. Lontano, però vi ho seguito.
Qualcuno convinto, qualcuno meno. Noi avevamo detto un'Italia un po' in chiaroscuro. Quindi un'Italia che ha fatto certe cose bene, altre un po' meno. C'era stato un passaggio interessante di Luca Calamai che aveva detto, certo, se l'Italia, si dice sempre che il vero top player sia in panchina, significa che abbiamo un grande allenatore, ma forse anche che non abbiamo una rosa così eccezionale.
Penso che siamo tutti d'accordo, no? Ci sono dei problemi che ci portiamo avanti, ne abbiamo parlato tante volte con Stefano, ormai un po' cronici. Io penso che nel bene e nel male queste amichevoli, Stefano, non credo che siano da prendere proprio con grandissima, sì, diciamo, profondità. Cioè, ok, si vedono delle cose, si analizzano, però... Poi ci serve lo stimolo vero, no? Il campo vero,
sì,
per
danno delle
per
indicazioni,
capire,
esatto, diciamo.
Quando poi si fa sul serio, si...
Esatto. Che sì, poi noi siamo sempre così, sì, no? Noi quando ci affacciamo alle competizioni abbiamo sempre un po' di problemi, l'approccio, e poi dopo, vero, quando vero, parte, troviamo altre squadre. Abbiamo dei limiti, lo sappiamo.
Sì.
Però insomma, credo che qualcosa si possa fare di decente, no?
Ma, insomma, voglio dire, non dispererei, insomma, voglio dire, è una nazionale che non è fortissima, però è una nazionale che ci deve credere, che può far bene. Se dovesse arrivare fino in fondo sarebbe già una
ieri
impresa.
In semifinale sarebbe,
sì,
già,
abbiamo detto ieri,
sarebbe un buon
risultato.
Se
dovesse arrivare in semifinale già sarebbe un'impresa.
Secondo me sarebbe accettabile, assolutamente, perché di nazionali veramente forti ce ne sono tante. Pensavo alla differenza sicuramente a come siamo arrivati all'Europeo del 2021, ecco, lì forse avevamo preparato estremamente bene, non perdevamo dal 2018,
sì,
una partita, venivamo da 3 anni il record di risultati utili che poi è stato scritto anche dopo l'Europeo, quindi è chiaro che c'è anche un po' un'energia diversa. È vero che tutte e due le volte da una mancata qualificazione mondiali, però lì si respirava un'area un po' diversa, diciamo, sicuramente.
Guarda, così, io ti devo dire la verità, non so che cosa ne pensa Stefano, perché poi abbiamo adesso, cioè, questo avvicinamento, avremo modo per parlare di tante cose della nazionale, però in entrambe le due avventure io mi sono fidato dei due tecnici. Da una parte Mancini, che aveva fatto vedere delle cose, sì, comunque importanti, Stefano, come si era avvicinato, i risultati, la scelta degli uomini, eccetera eccetera. Però credo che pure Spalletti meriti, abbia dei crediti, no? Quindi,
beh, direi, certo,
per quello che ha fatto, per come ha lavorato, vediamo, insomma, vediamo quello che poi porterà questa nazionale dal punto di vista dei risultati e del gioco.
Eh sì, speriamo, tra, sì, l'altro sono arrivati in Germania, abbiamo visto l'accoglienza della Isaac Holm del gruppo azzurro.
Beh, c'è una grande comunità molto numerosa di italiani,
sì,
che vivono lì in Germania, quindi speriamo, insomma, che possa essere anche, voglio dire, un vantaggio in più per gli azzurri adesso che te butteranno con l'Albania sabato alle 21 contro una squadra, tra l'altro, Marco, allenata da Silvigno,
sì,
sì,
che è stato un ottimo giocatore, Barcellona, Arsenal, ma non solo, ma ha fatto il vice di Mancini al City per tanti anni, quindi brasiliano, cittadino del mondo, che si è portato dietro Zabaleta come secondo
e qualità.
Questi giocatori italiani che sono forti, perché sono forti,
sì, sì,
gli Aslani, poi c'è questo Asani che davanti è uno mancino che parte da destra e si accentra verso il campo, che è Corea del Sud. Loro l'hanno monitorato ed è uno dei giocatori più forti della squadra. Cioè, uno pensa, sai, Aslani, alla Borca là davanti, ai soliti noti, insomma.
Certo.
Invece questo qua è uno che poi alterna questo 4-2-3-1, 4-3-3, muta, insomma, dobbiamo, è scafato, fare dobbiamo fare attenzione, dobbiamo è scafato perché
ma poi, penso
poi dietro c'è Jim City, sono molto fisici.
Ci sono più le
dietro.
Squadre cuscinetto, io questa cosa
no, assolutamente.
Perché ti chiami l'Albania sì. Sei una squadra cuscinetto, non è così, insomma, penso che l'evoluzione nel calcio credo che abbia anche un po' accorciato il gap con, sì. con le nazioni forti, quindi te la devi giocare, la devi fare molta attenzione.
Erano Ramadani e in mezzo a Slani.
Sì.
O Bairami,
Bairami.
E si occupano bene le cioè vogliono dire a due, possono giocare a due, uno fa il vertice basso, Ramadani che va avanti, Aslani che fa il pivot e con Bairami che è un po' quello che accende il gioco, no? Verticalizzazioni, profondità, sono bravi, quindi sì, bisogna sì. stare attenti, poi sai, non c'hanno niente da perdere, noi sì.
No, certo. Perché... poi essendo la prima partita, sai, con un calendario un po' più complicato, Silvino ha fatto tutto un lavoro anche comunicativo, lui è arrivato a gennaio sì. del 2023, ha iniziato subito a parlare con grandi pianificazioni, ha detto ma l'Albania sì, per carità, è un paese con poca storia calcistica, ma la squadra è forte, quindi puntiamo ad arrivare in alto, perché possiamo farlo, iniziamo un percorso.
Ambizioso, diciamo.
Ambizioso, così. Però secondo me l'ha fatto... bene, con i tempi giusti, sì, tant'è sì, che sì. ha costruito in maniera significativa. Però è chiaro che i tempi, poi avremo tempo di parlarne per tutto il corso della diretta. Qui arrivano già anche altri messaggi. Grazie Antonio per i complimenti. Ma insomma,
te lo butto lì un tema subito, che oggi ne parleremo. Ma Chiesa, Stefano, Chiesa si ingarbuglia sempre di più la situazione. Perché ho la
io ma te ti ricordo, parli versante mercato o
mercato ecco. rinnovo, cioè a me sembra, io lo continuo a dire che si sta vivendo questo. Esatto, si sta vivendo la situazione di Dybala. Bisogna fare attenzione,
il discorso
perché
secondo
poi...
me è fondamentalmente legato al contratto, a
se decide di non rinnovare.
Esatto. Se decide di non rinnovare.
Lì
va via.
Ma rischi la situazione di Dybala, no? Di perderlo e poi cioè non è mi sembra che si stia così presentando uno scenario un po' particolare, ecco.
Sì, sicuramente
che non faccia un super europeo.
Esatto, ma credo che sia quello l'obiettivo, no? Cioè anche la gente
dici per la Juventus di venderlo alla grande.
Non lo so, sai, oppure per chiedere di più da parte del calciatore.
No, no, io credo che quello non...
Tu dici no.
No, rinnovo.
Tu pensi che rinnova con la Juve?
No,
non rinnova.
È difficile, Marco.
Però vai a perderlo a zero.
Perderlo a zero. Non puoi venderlo.
A meno che non lo vendi subito.
Tre anni fa forse lo potevi vendere a 60 milioni. Adesso magari all'estero ancora c'è tempo per fare un'operazione del genere. Non so, vuole l'Arsenal, Manchester United.
Però con le cifre è difficile.
In Inghilterra, secondo me, 50 milioni cioè per loro è una cifra abbordabile.
So. Cioè, se fai un europeo molto... di un certo livello,
in Italia,
potresti pure attirare l'attenzione.
In Italia c'è forte la Roma, c'è forte il Napoli. Quindi bisogna andare derby italiano se vuole rimanere in Italia. Se no, secondo me c'è anche delle offerte all'estero. Perché è un giocatore che insomma, io lo vedrei bene anche in Premier.
Anch'io. Come caratteristiche, come anche carattere, come giocatore, uno che lotta, lo vedrei.
No, però sono d'accordo con te, non lo so, lo vedo un po' lontano dalla Juve, ecco. Ma non per un discorso di squisitamente tecnico dal punto di vista di Thiago Motta, no?
Semplicemente
perché la situazione, sì. Per il contratto.
Per il contratto, no.
Sì. Scade
io mi
tra
riferivo
un
naturalmente alla situazione contrattuale, sì, non a rapporti tra. Quindi situazione contrattuale che potrebbe portare ad uno scenario, non dico forse simile a quello che si è vissuto con Dybala, quindi non è da scartare questa situazione,
no,
non è da scartare, quindi bisogna vedere come si comporteranno le parti.
Beh, il suo agente Ramadani sta andando in giro a sondare, quindi.
Parla, secondo me, a un anno dalla distanza della scadenza del contratto è anche abbastanza normale, onestamente. Qui qualcuno scriveva Gerry Dasiano, l'unico modo per Chiesa è scambiarlo con Di Lorenzo, quindi qui addirittura uno scambio.
Eppure quella è un'altra questione, quella è un'altra
Spinosa,
spina che si
infatti
trova
era un
Conte,
titolo di oggi.
Esatto, un'altra spina che si trova Conte, si è creata una situazione ambientale. Io ieri ho avuto un attimo di tempo, sono andato a sbirciare così sui social, ma con Di Lorenzo ormai si è creata credo una frattura profonda anche con l'ambiente. Quindi
forse più quello.
Tenerlo non è facile, non so quanto Conte possa influire su questa cosa, però c'è da
Conte ha detto che è imprescindibile.
Sì, però è imprescindibile, ma se poi
Di Lorenzo.
Sì. È un giocatore per Conte
anche
importante.
Lì
ha detto
credo
per lui
che
non
si sia complicata un po' la cosa,
soprattutto ambientale.
Ambientale,
Stefano.
Sì.
perché le certe dichiarazioni che sono state fatte, certe cose che sono state,
e credo che ci sia forte la Juve là.
Sì.
Beh, sì, certo, anche lui ha rinnovato il contratto da poco, lui non
4 anni, giusto?
Lui 2028. 4 anni di contratto.
Come esci da questa storia?
Sì, vabbè, ma io credo che poi rinnovi il contratto, cioè non preclude il fatto che tu puoi anche andare via, nel senso che se io società ti faccio 4 anni di contratto, poi non è detto che ti posso vendere anche l'anno
però
dopo.
Però ti vendo le condizioni mie.
Certo.
Cioè se tu sei Juve e vieni da me,
potere di vendita, siamo diciamo da parte del club che ti fa il contratto, rinnovo a 4 anni o a 3 anni e ti può vendere meglio. Non a ridosso della scadenza. La situazione di Chiesa è completamente differente da quella di Lorenzo. Hai detto bene tu, di Lorenzo Napoli una situazione ambientale da registrare e da valutare, e io credo che ci sia.
Tu lo faresti uno scambio del genere?
Scambio
di Lorenzo Chiesa?
Scambio alla pari con Guaglio,
certo,
della Juve.
Sarebbe uno scambio
perché
secondo te?
31, quanto c'ha Chiesa?
97, 27 anni.
Ah, 27 contro 31.
31 ad agosto.
Quindi
sì, 4 anni di differenza ci sono. No, sarà interessante, anche perché appunto Di Lorenzo contratto lungo, vedremo anche Conte sicuramente inciderà in questa questione qui, però c'erano anche altri temi, perché per esempio anche oggi si è parlato tanto di Zirkzee, di ovviamente questo giocatore che potrebbe finire al Milan, anche se poi bisogna essere corretti e dire che non c'è nulla di certo, perché
chiudere è molto avanzata,
aspettiamo. È avanzata, molto avanzata, certo, bisogna continuare a dialogare con l'entourage.
Qua bisogna dire, Stefano, da sempre, io mi ricordo quando abbiamo fatto il giochino delle squadre, eccetera, quasi a fine campionato, Stefano ha sempre detto che la squadra che dove vedeva bene, no? Dal punto di vista tecnico-tattico, era Zirkzee e Milan. Cioè questo accoppiamento lo vedevi bene anche per i compagni, per sviluppare un
secondo
certo
me tipo... Marco, aggiungo che si vede bene anche lui al Milan.
Con l'allenatore qualcosa... che ancora non sappiamo chi è, perché non c'è l'ufficialità.
Anche lì non c'è ufficialità, Fonseca. Pure lì
sembra
pare,
Fonseca,
insomma.
Però insomma...
Mancano... Sembra... Fonseca e Thiago Motta.
Sì, Thiago Motta potrebbe arrivare oggi, fino al 2027 il contratto.
Non ce l'ho in serata.
Vediamo. Però se su Zirkzee era arrivato anche prima un messaggio in cui veniva espresso un po' i dubbi sui soliti numeri di Zirkzee, che insomma è un attaccante con grandi qualità tecniche, ma non è un bomber, non l'ha mai dimostrato. Quest'anno è arrivato in doppia cifra. Però riflettevo sul calcio di Fonseca. Comunque il Milan ha giocatori di inserimento. Penso a Loftus-Cheek, che è uno che adora lanciarsi nello spazio se gli viene creato. Ricordo con la Roma c'era Borja Mayoral a un certo punto, che era stato lanciato, giocava sempre come riferimento, ma si muoveva tanto e lasciava questi spazi enormi per Mkhitaryan, che entrava e aveva una continuità realizzativa importante. Quindi potrebbe essere una soluzione, magari non per segnare lui 20 gol, ma per segnare un buon bottino e far segnare.
Non so, io lo vedo proprio ideale.
Io lo vedo bene al Milan.
Posizione sua ideale, poi sono d'accordo con te, fase realizzativa anche Marco l'ha sostenuto parecchie volte che deve migliorare, questo lo sappiamo tutti. Però è un giocatore che è molto importante nello sviluppo del gioco, come ha detto anche Lucio, per gli inserimenti ai centrocampisti.
Fa un salto di qualità enorme il Milan se prende Zirkzee, ragazzi. Io non credo che ci siano dubbi sotto questo punto di vista. Vai a prendere Zirkzee,
un ottimo investimento.
Fai un investimento adesso, in prospettiva.
Lui 2001.
Poi mi sembra un attaccante adesso di quelli completi, Stefano. Cioè mi sembra un attaccante moderno, uno che collabora al gioco, che fa segnare gli altri, fa i suoi gol. Poi è chiaro che deve crescere sotto aspetto realizzativo, però non mi creerei un problema di questo tipo.
Esatto,
non mi sembra.
Magari nelle stagioni successive, quello sì.
Perché, anche perché se tu gli metti vicino Leao, Pulisic, insomma, comincia.
Però
a essere...
deve provare anche a segnare un pochino più.
Stare un po' più dentro.
Però già io sono d'accordo con te. Secondo me, un salto di qualità enorme farebbe il Milan. E farebbe, come diceva anche Lucio, cioè proprio il discorso del gioco. Farebbe rendere di più anche i suoi partner d'attacco, i centrocampista, che esalterebbe le qualità anche delle potenzialità che non abbiamo visto quest'anno di alcuni giocatori in mezzo al campo.
Esatto.
E magari secondo me anche Leao e Pulisic,
perché con Zirkzee devi giocare
con
Italia,
anche col lavoro anche dei terzini degli esterni. Adesso Theo Hernandez non so se rimarrà, dubito.
Dici?
Dice il Bayern Monaco forte e non solo, secondo me.
Beh, lui interessa a tanti, comunque è un nazionale francese, si è preso il posto da titolare mondiale dopo l'infortunio del fratello Luca.
Ah, mi auguro che Mina, per i tifosi del Milan, che non avvenga, però insomma è un giocatore in bilico fino all'ultimo, secondo me, no? Però poi le facce, perché c'è Thiago Santos là, che è quello che giocava con il portoghese Lille, un pupillo di Fonseca, Certo. Secondo me lì a destra farà qualcosa, se Diakité dell'Ille, adesso non so a destra il profilo, però la devi sistemare, la sistemerà probabilmente Fonseca. E poi vuole un centrale difensivo. Fonseca in più.
Che può avere senso, perché sì. Il Milan ha una buona difesa.
Era un problema che già avevamo tirato fuori l'anno scorso.
Il centravanti che dovevamo al posto di Giroud. Sì. E poi mi sembra che è una squadra che poi,
diciamo
non
che
la devi ritornare. Florenzi credo che
Florenzi potrebbe andare al Bologna, si dice interessa al Bologna.
No, ma ha fatto vedere pure sui social, si è scatenata questa cosa, che lui ha fatto vedere la scheda elettorale, no? C'era la via, la cosa, proprio è stato un segnale, un indizio che dice me ne vado, perché c'era proprio la via. Cioè tu che fai vedere la cosa, dove abiti tu a Milano? Scheda elettorale, sì, via, che ne so, fatta la pesca, numero 8, con Florenzi Alessandro, allora ho detto questo va via. Anche perché Fonseca era quello che poi l'aveva e ha detto ah, se tu vuoi andare via vai.
Sì, di certo non si è strappato i capelli quando,
esatto, quindi te lo,
quando
li trova.
Vabbè,
me.
Io penso che Florenzi ci possa anche stare, che no? Questo che non rientra.
Beh, ma insomma c'ha 30
nei piani di Fonseca, dai.
30 anni se non sbaglio.
Ci può anche stare, anche
però,
ci può anche
la sua esperienza a Milan secondo me.
No,
33. Appunto, si è conclusa, no?
Eh beh.
Mentre, insomma. Senti, invece Stefano, ti voglio chiedere una cosa, perché anche stamattina ho letto un po' i giornali, questa Roma che va su delle figure molto giovani.
Ma quello che avevamo un po' sospettato, Marco,
ieri abbiamo parlato
la direzione
molto.
È quella, linea verde, internazionale, nazionale, adesso non so cosa farà con i suoi gioiellini di casa, con i Bove, con Zaleski, tra l'altro ieri ha fatto un super gol contro la Turchia, al 90esimo ha fatto un gol strepitoso, però con la Roma sempre intermittenza, sempre molto discontinuo, sempre poco convincente, soprattutto nell'ultimo periodo, anche perché insomma bisogna considerare che il primo anno in quello in conference, quando culminò con la vittoria e c'era Mourinho, fece una stagione strepitosa,
importante.
Poi però non si è più riconfermato. Allora, tra questo, valutare i giovani che hai in casa, quelli che sono cresciuti, quelli che magari da valorizzare, si porterà qualcuno in ritiro, De Rossi, Pisilli, adesso per fare il nome dei Cherubini, io credo che sì, vada lì è un po' il nuovo corso. Poi Farioli, che tra l'altro è il nuovo allenatore dell'Ajax, lo ricordiamo, è stato l'allenatore dello scorso anno a Nizza con Gislofi, ha parlato molto bene di Gislofi e ha detto non lavora soltanto con l'algoritmo ma sa quello che vuole, sa quello che serve alla squadra per essere competitiva oppure per stare a certi livelli, per crescere. La Roma deve fare uno step in avanti, insomma è quello, sesto posto, quinto, sesto posto, però ma deve fare qualcosa in più, e lo farà in maniera diversa secondo me, con dei giocatori funzionari come si dice.
Sì.
Perché insomma il budget mi sembra di capire che non è che
sì, diciamo ieri poche decine di milioni, qualche decina
30
di milioni,
40
forse qualcosa,
non so,
in più,
però quarantina. Ti inventi qualcosa, Marco, con gli incassi,
sì sì,
cioè però dicono che sta andando forte su Chiesa, io non so come poi lo possano prendere, magari ci sono le contropartite
oppure c'è qualche cessione.
Oppure qualche cessione,
qualche
eccellente
cessione, tu magari dopo vai sui giovani. Bravo, cioè prendi. Allora io credo una cosa, che il mercato porterà la Roma a scegliere queste figure più giovani, però secondo me un giocatore esperto lo vuole, lo fanno.
Qualcosa
se è Chiesa
fare.
Non lo so, però adesso,
poi adesso
credo che ci proveranno, anche
montando,
perché la situazione è tale che ci devi provare,
sta
Stefano.
Sta montando questa cosa di Dybala,
pure
Dybala
questa è un'altra
cosa. Vacanza, Dybala che si sposa il 20 luglio, Dybala che ha una clausola, ricordiamo, rescissoria, che non valida soltanto per l'estero a 12 milioni, anche per l'Italia. La differenza è che se dovesse presentarsi un club italiano, la Roma potrebbe pareggiare l'offerta rilanciando.
Mm-hmm.
Con un club straniero,
cioè fammi capire se ad esempio,
una possibilità di trattativa.
Siccome se ad esempio arriva l'Inter,
esatto, bravo. Non è che 20 milioni, perché si diceva 20 milioni per l'Italia, correggimi se sbaglio, Lucio,
no, è così:
12 milioni per l'Italia e per
ok, l'Italia. Arriva l'Inter, è pronta a pagare questi 12 milioni. Che succede?
Che
la Roma cosa può fare?
Dillo tu, Lucio.
No, esatto, la Roma in pratica può presentare una sorta di, tra virgolette, controfferta,
esatto,
per il giocatore.
Okay.
Può respingere, può rispondere a questa.
Quindi se arriva l'Inter, faccio per dire l'Inter, 12.
Però aspetta,
la Roma,
no, però è legato anche a quello che prende lui.
Sì, sì, certo.
Per fare rilancio. Poi il prossimo anno
è un rilancio in base a quanto prende.
Netti quasi, compresi bonus, che sono 15 lordi, più o meno.
Diciamo che in base, se arriva una squadra italiana, la Roma può proporre.
Può proporre un rinnovo
al giocatore.
Ma ieri è in vacanza, credo.
Sì.
Supponiamo che arriva lì
il telefonino, però non squilla, okay. Cioè, capisci? E queste sono situazioni, per carità. Dybala vuole rimanere alla Roma, però Marco, sai come funziona nel calcio? Se la Roma dice guarda, io non ti posso fare il rinnovo a 3 anni alle tue condizioni,
anche perché l'ingaggio
e
di
se
Dybala
lo fanno dall'altra parte, 12 milioni è niente.
Appunto, cioè, no, Baldanzi, però per la Roma,
la Roma ha comprato Baldanzi, ha speso 13 milioni.
Io se fossi l'Inter,
cioè, tu 12 milioni di Bala, anche con tutte le sue, diciamo così, tare legate alle condizioni fisiche. Può giocarti 20 partite? Oh, sono 20 partite
io
di Bala, però.
Ti
che
ripeto,
valgono 30 di un giocatore.
E secondo me questa cosa di Marotta non dobbiamo escluderla. Io se fossi l'Inter ci andrei molto forte.
Sì, ho capito, però se dovessi partire qualcuno. Che ne so, Sanchez o...
Sai, comunque devi fare la Champions, avere un giocatore che... Tu devi, allora devi pensare,
no,
che
se
Dybala
parte qualcuno...
Non è
cioè,
un giocatore
Taremi,
che ti deve fare
Lautaro, Thuram,
60 partite.
E Arnautovic, se passa Sanchez si va via, no? No, rimane.
Beh, dipende. Al momento lui vuole rimanere.
Vabbè, 5 attaccanti, 4. Non lo so. Certo,
io sì, poi si parla di Gudmundsson per l'Inter.
Però avrebbe, posso dirti una cosa? Io ho capito quello che vuoi dire, Marco. Avrebbe un senso, secondo te, perché c'è tanti impegni.
Esatto.
Poi l'asticella
alzo l'asticella con la qualità.
E quindi con la qualità.
Esatto.
Io so i suoi problemi. Anzi, sai che ti dico? Guarda, non, con te non, nemmeno ci penso. 50 partite proprio non me le immagino.
No, non mi devi far quelle.
Ti prendo.
Non mi devi
il
fare
gioiello.
Quelle, esatto, no. Ti prendo il gioiello che quando
che mi fa la
metterlo
differenza
in coppia,
esatto,
con Lautaro, che coppia, perché adesso con tutto il rispetto.
Però devi tirare fuori 12 milioni.
Sì, che non mi sembra una grandissima,
non
cifra,
una grandissima cifra.
Per un giocatore, ripeto, che comunque è forte, che comunque è di qualità.
Ma infatti è una situazione ancora, secondo me, da definire. Perché poi alla fine, secondo me, ti sposta tanto. Adesso, tornando al discorso della Roma, è evidente che Dybala voglia la Roma, è evidente che. Però ci sono tutte
queste situazioni
dettagli
da monitorare.
Da monitorare,
cioè,
perché.
Tentacoli, diciamo così, questi sono tentacoli.
Perché questi sono 12 milioni, sono niente.
No,
però in
no,
Italia, infatti, sai, per l'Inter già magari sarebbero un po' di più. Insomma, 12 milioni.
Vabbè, lì si apre una trattativa dopo.
Sì, certo, si aprirebbe una trattativa. Però 31 anni diventerebbe uno dei giocatori più pagati della rosa. Inter rinnova certe cifre con giocatori che sono tutti under 30, per esempio.
No,
Lautaro,
no, questo è vero. Però,
Cialanoglu,
sai, secondo
Bastoni,
me è una sorta di occasione che tu ci puoi fare un pensiero. Poi fai tutte le valutazioni,
certo,
del caso, come stai dicendo tu, i giovani, quello, eccetera. Però, considerando che devi fare una Champions il prossimo anno diversa, che sarà più impegnativa, che ti porterà via comunque più energie da questo. Sai, i giocatori di qualità secondo me servono sempre.
Il mondiale, attenzione.
Sì, poi c'è il mondiale per club,
c'è,
capito?
No, c'è il mondiale proprio per 2026.
Esatto.
Sì, tra
l'Argentina, quindi lui è stato escluso quest'anno dalla Coppa America e anche il club farà la differenza il prossimo anno, perché se tu giochi, ecco perché lui dice secondo me è meglio la Roma, perché io ho più possibilità di mettermi poi in evidenza e guadagnare punti agli occhi di Scaloni, perché insomma alla fine lui deve riguadagnare posizioni, Marco. Poi bisognerà vedere come andrà la Coppa America. Se l'Argentina dovesse vincere la Coppa America si complica un po' la situazione anche per lui.
Sì.
Vabbè, è chiaro.
No, vediamo, sono tutte situazioni che vanno fortemente monitorate. Quindi poi daremo anche un'occhiata a quello che succede a casa Lazio, lì c'è una bufera che continua a soffiare
fortissima.
C'è
questa contestazione programmata
sarà,
per venerdì.
Sì.
Beh, insomma, no,
è un po'
però... c'è un po'
un
clima teso, abbastanza nervoso intorno alle scelte della società. I tifosi, ma non è che ce l'hanno con Baroni, Marco. Noi l'abbiamo raccontato secondo me in modo corretto, cioè il momento
non
forse
è
meno
Baroni il problema,
esatto,
non è lui.
Che poi tra l'altro è un ottimo allenatore,
possiamo discutere se è in questo momento,
però non era il momento forse, ecco, non lo so, la vicenda Tudor è stata gestita non benissimo. Ecco, in maniera brillante, diciamo così.
Sì.
Beh, sì, è evidente insomma che
però,
ci sia un po' di subbuglio,
però chiaro che poi tu fai una scelta, devi comunque cercare di supportare la scelta del tecnico, cade, che arriva in un ambiente infuocato, però mi ricordo a memoria così, arrivi di questo tipo la Lazio li ha già vissuti. Mi riferisco all'arrivo di Pioli, all'arrivo di Inzaghi, cioè questi arrivi turbolenti in casa Lazio ci sono sempre stati. Quindi lì poi sta nell'allenatore e in chi sta vicino all'allenatore cercare di fare le cose più giuste possibili, perché poi questo sentimento non lo puoi in questo momento placare, e quindi devi pure un po' fartene carico, ecco, cioè io la vedo in questa maniera,
certo.
Siccome non è la prima volta, è inutile che ti metti a fare muro contro muro in questo momento, cioè la subisci anche questo tipo di situazione, perché la devi subire e devi attraverso il lavoro, attraverso le scelte dare poi una risposta. Io la vedo in questa maniera. Non vedo, cioè, no, il fatto che ci sia questa contestazione, non c'è una soluzione per placare questo tipo di situazione, no? Il tifoso che va a contestare vorrebbe fuori lo Tito dalla società, e quindi vendila, ma non è una cosa così semplice vendere una società e tutto quello. E poi io non sono, credo, noi non possiamo dire a qualcuno di vendere qualche cosa, no, da questo punto di vista. Il tifoso giustamente manifesta questo, quindi secondo me, Stefano, questa cosa la devi subire in questo momento e dare delle risposte in maniera diversa.
No, ma sai che forse dalla parte del tifoso mi metto un po' nei panni del tifoso. È un film che è vero che poi è sempre questa sfida, questo braccio di ferro tra lo Tito, cioè di chi no vuole avere ragione uno sull'altro. A me, secondo, il tifoso ha rivissuto certe situazioni, poi lo Tito ne è venuto sempre a capo, però insomma dopo 20 anni te stufi, Marco, capito?
Sì, sì.
Allora il tifoso non ne può più questa tarantella, non è che si rimprovera il fatto che lo Tito poi ci abbia ragione. Sì, ha la sua ragione in quella tipo di dimensione, e il tifoso dopo 20 anni non ne può più. Allora magari tollerava 10 anni fa un discorso, siamo arrivati secondo me a un punto molto molto delicato della gestione perché sono tanti anni che è così, Marco.
Sì, sì, a me sembra che poi...
Ma non è una critica nei confronti di Rodito, è proprio una dinamica
A me sembra che ci sia una cosa anche cronica che deve emergere in qualche momento. Cioè questo è un rapporto talmente ormai che non si riesce a ricucire, che quando le cose vanno bene ad un certo punto tu devi aspettare che riemerge questo sentimento, cioè non lo puoi tenere nascosto lì, certo. La vedo un po' così, però
beh,
dai,
sì. 20 anni
abbiamo
del resto,
modo di parlare, dai, abbiamo fatto questo intro perché poi adesso andiamo un po' sul Milan forte, ci andiamo perché sì, voglio capire anche con chi segue il Milan la situazione di Zirze, anche perché si parla di queste commissioni, e bisogna capire, certo.
Commissioni alte.
Molto alte, dai.
Eh sì, ci sarà tanto di cui parlare, noi dunque ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui tra pochissimo, sempre su TMV Radio Maracanã.